The war in Afghanistan is now over.
قصف أسفر عن دمار في ممتلكات ومنازل المدنيين.
Le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui est rentré dans notre intimité.
Un trabajador en bicicleta con una app no era un emprendedor.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Crisi ucraina, le esercitazioni militari Russia-Bielorussia allarmano Kiev. Joe Biden convoca un vertice telefonico con gli alleati europei, ma secondo il ministro della difesa britannico Ben Wallace, Mosca non ha nessuna intenzione di invadere il suo vicino. Messico, un giornalista assassinato nello stato di Oaxaca, il quinto quest'anno. Eber López Vázquez era responsabile del sito Noticias Web. Sudan, non si ferma la protesta contro il colpo di stato di ottobre scorso. Almeno due volte a settimana migliaia di persone scendono in piazza Khartoum per chiedere il ritorno di un governo civile. L'unica risposta della giunta militare è una feroce repressione che ha provocato 80 morti. Editore o piattaforma streaming, Spotify ha sciolto il dubbio cancellando il canale podcast dell'ideologo dell'estrema destra francese Alain Soral. Sudafrica, 11 febbraio, 32 anni fa, la liberazione di Nelson Mandela. Calcio e affari, al via il campionato argentino più strano della storia. I libri del venerdì, due saggi per celebrare il Black History Month. America Latina, afrodiscendente, una storia di resistenza. Diego Battistessa. Mujeres, frammenti di vita dal cuore dei Caraibi, di Raul Zecca Castel. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con la crisi ucraina, che ormai è diventata una guerra di nervi, una guerra delle onde, come si usava chiamare quando non succede niente, ma si lanciano alcuni messaggi molto allarmanti. C'è un vertice telefonico tra i leader occidentali per fare il punto sull'Ucraina. Questa sera lo si apprende da fonti del governo tedesco. Oltre a Joe Biden ci sono il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Mario Draghi, Emmanuel Macron, Boris Johnson, il presidente polacco Duda. Ai colloqui parteciperanno anche i capi dell'Unione Europea e della NATO. La convocazione di questo vertice sarebbe stato chiesto dal governo ucraino, che si dice molto allarmato dalle esercitazioni militari Russia-Bielorussia ai suoi confini, che sono iniziati ieri. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia può avvenire in qualsiasi momento, anche durante i giochi olimpici invernali che sono in corso a Pechino. Nuove informazioni di intelligence indicano che la Russia sarebbe pronta a lanciare un attacco all'Ucraina prima della fine dei giochi olimpici, lo riporta la CNN citando alcune fonti. E il segretario generale della NATO Stoltenberg ha ribadito che vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa, dato il numero delle truppe ai confini dell'Ucraina salgono e i tempi di reazione di un eventuale attacco scendono. E poi praticamente elenca tutti gli scenari, dice, ecco, Stoltenberg dice che il pericolo non è confinato a una piena invasione militare, come dice Blinken, bensì a azioni ibride, comprese quella diciamo telematica fatta attraverso attacchi hacker contro Kiev, o un tentativo di ribaltare il governo di Kiev, quindi anche un colpo di Stato. Da Londra arriva un messaggio opposto, perché ha parlato il ministro della difesa britannico Ben Wallace, che oggi era a Mosca e ha parlato con il suo omologo Sergei Shoigu, ha detto: abbiamo ascoltato chiaramente dal governo russo che non c'è intenzione di invadere l'Ucraina, e poi ha aggiunto di aver da parte sua raccolto anche alcune delle preoccupazioni di Mosca riguardo alla sua sicurezza, e ha detto che Londra intende fare di tutto per una de-escalation delle tensioni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ovviamente noi raccogliamo tutte le dichiarazioni che arrivano, e come avete potuto notare, molte di queste dichiarazioni anche dello stesso governo britannico, mentre il ministro della difesa Wallace garantisce che non ci sarà nessun attacco perché è stato rassicurato dal suo omologo russo. Boris Johnson dice il contrario e ammonisce Mosca: se invadete l'Ucraina, noi possiamo anche intervenire a fianco del governo di Kiev. Adesso andiamo in Sudan, a quasi 4 mesi dal golpe dello scorso 25 ottobre. Continuano le proteste contro i militari, i cittadini sono scesi in piazza 2 volte questa settimana in diverse città del paese, e per il prossimo lunedì hanno annunciato un'altra grande manifestazione, forse la più grande di questi ultimi 5 mesi. E dopo aver costretto alle dimissioni l'ex presidente dittatore Omar Bashir quasi 3 anni fa, i sudanesi sembrano non volersi far intimorire dalla violenza delle forze di sicurezza che finora hanno ucciso quasi 80 manifestanti e arrestato oltre 2.000 persone. Sentiamo Sara Milanese.
Ieri a Khartoum e in altri grandi centri sudanesi è stato un altro giorno di proteste contro i militari al potere, con migliaia di persone in piazza e lanci di lacrimogeni per disperdere la folla da parte delle forze di sicurezza. È stata l'ennesima giornata di protesta dallo scorso 25 ottobre, quando l'esercito guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan ha preso il potere, bloccando di fatto il processo democratico intrapreso dal Sudan dopo la fine dell'era al-Bashir, spodestato nell'aprile 2019 proprio sull'onda delle proteste popolari. La settimana si era già aperta lunedì scorso con un'altra importante protesta, non solo nella capitale, ma anche nella vicina Omdurman e a Port Sudan, sul Mar Rosso. L'Organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch ha raccolto numerose testimonianze secondo le quali le forze di sicurezza sparano sistematicamente proiettili veri contro la folla e lanciano lacrimogeni direttamente sui manifestanti. Ma la violenza non sta rallentando le proteste. Le iniziative contro i generali si susseguono di settimana in settimana, e per lunedì prossimo, il 14 febbraio, è stata annunciata un'altra grande manifestazione. I cittadini che scendono in piazza chiedono il ritorno del governo di transizione, il rilascio dei politici arrestati dai militari e anche degli oltre 2.000 cittadini fermati. Tra loro ci sono anche giornalisti, membri della società civile e operatori umanitari. Oggi chiedono soprattutto giustizia per i 79 civili uccisi dagli agenti nel tentativo di reprimere le manifestazioni organizzate dal colpo di Stato ad oggi. I cartelloni coi nomi e i volti di quelli che vengono branditi come i martiri delle proteste si ritrovano infatti in tutte le manifestazioni. Negli scorsi mesi Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Europea hanno ripetutamente chiesto il rilascio di tutti gli arrestati. Nonostante le pressioni internazionali per il ritorno alla democrazia, ad oggi però i generali si sono limitati a vaghe promesse. I tentativi delle Nazioni Unite di aprire un confronto per porre fine alla crisi politica si sono al momento arenati, perché diversi gruppi della società civile che dovrebbero partecipare al tavolo si rifiutano di sedersi al tavolo. Tra gli appelli delle agenzie ONU sulla situazione sempre più difficile nel paese spicca quello dell'UNICEF. Durante le manifestazioni sono stati uccisi almeno 9 bambini, quasi tutti a Khartoum. In carcere ci sono ancora ragazzi e ragazze, anche di 12 anni. Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Messico, un giornalista è stato assassinato a colpi di arma da fuoco e il quinto reporter ucciso in simili circostanze nel paese dall'inizio del 2022, stando a un conteggio della France Press su dati dei Reporters Sans Frontières, mentre i giornali messicani parlano di 6. Eber López Vázquez, questo è il nome della vittima, era responsabile del sito di informazione Noticias Web nello stato meridionale di Oaxaca ed è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era nella sua auto, hanno riferito la polizia. Due sospettati sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire e sono state trovate anche le loro armi. Non è ancora chiaro chi abbia ordinato questo delitto. Su quello che sta succedendo in Messico sentiamo Andrea Cenia.
Il Messico ha numeri da paesi in guerra. Oltre 340.000 persone sono state uccise e 100.000 sono state fatte sparire negli ultimi 15 anni. Nel 2021 ci sono stati oltre 33.000 omicidi, 92 al giorno. Quasi il 50% di questi si registrano in 6 stati. Stato del Messico, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco e Michoacán. L'esplosione della violenza, dato ormai sistemico nel paese, ha una data, il 2006, con l'inizio della mal chiamata guerra alla droga, iniziata dal presidente Felipe Calderón e portata avanti dal successore Enrique Peña Nieto. La militarizzazione dei territori è stata la causa di morti e sparizioni forzate. Esercito che proprio in questi giorni è sotto processo negli Stati Uniti con il braccio destro dell'inventore della guerra alla droga García Luna, che è accusato di spaccio internazionale e di aver preteso mazzette da alcuni gruppi del crimine organizzato per dar loro informazioni e copertura. La violenza è diventata, oltre che strutturale, un dato culturale, con il drammatico screditamento del valore della vita.
Andrea Cenia ha intervistato Miguel Mora, che è presidente della Commissione Statale dei Diritti Umani della Bassa California Nord, una lunga intervista dove si parlano dei diritti umani, della complicità con i narcos da parte della polizia, della giustizia, ma anche della politica. Noi abbiamo preso il brano che riguarda il lavoro soprattutto del giornalista e della Commissione Statale dei Diritti Umani.
Siempre ha sido un trabajo de riesgo. Afortunadamente, en el caso de Baja California Norte, no hemos sufrido.
È sempre stato un lavoro a rischio, quello del giornalista e della difesa dei diritti umani. In Bassa California Nord abbiamo subito attacchi minori come furti e minacce che hanno provocato solo molta preoccupazione. La funzione di difensore dei diritti umani implica sempre un rischio costante, perché tocchiamo interessi particolari, perché cerchiamo di portare in luce la verità storica. Quello che ha reso il lavoro complicato non è tanto il materiale da esaminare, ma l'assassinio di giornalisti, i femminicidi, la violenza sui minori ci obbligano a destinare tutte le nostre risorse a questo fenomeno, quando ci sarebbero altri temi importanti di cui occuparsi, come l'agenda ambientale, per esempio, o l'agenda dei diritti economici, sociali e culturali che abbiamo documentato.
Questo complica la lavoro della difesa dei diritti umani.
Thank you. Negli ultimi giorni c'è stata una grossa polemica sul ruolo di Spotify, e questo dopo l'out-out di alcuni artisti che hanno detto o noi o il, diciamo, questi predicatori esponenti di estrema destra, Novax o negazionisti, che gestiscono dei podcast. E c'è stato questo, diciamo, questo, il tema era se Spotify era un editore e quindi doveva praticamente lavorare come se fosse un giornale oppure una piattaforma streaming che ospita tutto. Ebbene, Spotify alla fine ha sciolto il dubbio. Sentiamo il servizio di Andrea Zighetti.
I podcast del gruppo di estrema destra francese Uguaglianza e Riconciliazione sono stati rimossi mercoledì da Spotify. Erano gestite da Alain Soral, condannato 20 volte per istigazione all'odio, diffamazione, insulti antisemiti e negazione della Shoah. I suoi podcast erano stati rimossi da YouTube l'anno scorso, a seguito di ripetute violazioni delle regole che vietano i contenuti che incitano all'odio. Anche i podcast del canale del controverso comico Diodon, più volte condannato per incitamento all'odio, sono sotto osservazione da parte del team di moderazione di Spotify. La piattaforma è al centro di un'ondata di critiche da diverse settimane, perché è accusata di permettere la diffusione di informazioni false sul Covid-19, accuse che riguardano soprattutto il podcast di Joe Rogan, comico americano che ha ricevuto 100 milioni di dollari da Spotify per averlo in esclusiva. Dall'inizio della polemica sono stati cancellati 70 episodi, ma Spotify rifiuta di eliminare completamente il podcast. Ora, al di là della disinformazione sulla pandemia, emergono diversi contenuti problematici. In rete è diventato virale un clip in cui Joe Rogan, nel suo podcast, usa ripetutamente la N-word, parola dispregiativa per indicare gli afroamericani. In Francia, Numerama denuncia la presenza del podcast Fatti e Documenti, all'origine delle false informazioni transfobiche su Brigitte Macron, di Thierry Casanova, che propone il digiuno e una dieta crudista per curare malattie come il cancro o il diabete, e ancora di Les Decord, gruppo complottista seguace di QAnon. Insomma, è sempre più ovvio che Spotify ha un problema nel gestire la moderazione dei suoi contenuti. E non è l'unica, visto che i podcast sono ancora disponibili su Google e su Apple. Spotify non ha risposto alle domande del quotidiano francese Le Monde sulle sue pratiche di moderazione o sul numero di moderatori impiegati specificatamente per i podcast. Il problema più grande è che queste piattaforme streaming sono un mezzo ideale per diffondere fake news e posizioni estremiste, e la cosa non cambierà finché non ci saranno controlli più efficaci.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi niente rubrica dedicata alla mondialità, ben due libri per celebrare il mese della storia dei neri. Sentiamo Alfredo Somozza.
Se una razza non ha una storia, non ha delle tradizioni utili, essa diventa un fattore insignificante nel pensiero del mondo e si trova in pericolo di essere sterminata. Così scriveva Carter Goodwin Goodson, lo storico afroamericano che nel 1915 fondò l'Associazione per lo studio della vita e della storia dei neri americani. 10 anni più tardi Goodson annunciò la nascita della Settimana della Storia dei Neri, un appuntamento annuale fissato a febbraio, diventato poi un mese ed evento nazionale degli Stati Uniti dal 1976. Letteratura, scienza, arti, politica sono solo alcuni campi nei quali si ricorda il contributo della storia nera alla nascita della nazione americana. Gli afroamericani sono stati infatti una componente importantissima nella storia del Nord America in entrambe le fasi della loro presenza, come manodopera schiava nella produzione di quelle materie prime che poi trasformate fecero diventare gli Stati Uniti una potenza industriale, e successivamente da uomini e donne libere impegnati in ogni settore della vita pubblica della federazione. In realtà la diaspora nera del continente americano è stata ancora più cospicua nell'America non anglosassone, almeno numericamente, con le varie enclave afroamericane delle ex colonie spagnole, le isole caraibiche già francesi o inglesi e con il Brasile, grande colonia schiavista portoghese. Eppure in Italia è poco e frammentario ciò che si sa del mondo afroamericano dell'America Latina. Il libro di Diego Battistessa, America Latina Afrodiscendente, una storia di resistenza, va a colmare questo vuoto. I 133 milioni di afrodiscendenti latinoamericani, un quarto dei quali vive nel solo Brasile, hanno una loro storia che raramente è stata raccontata dalla storia ufficiale, anche in America. Battistessa incrina lo stereotipo del nero che soffre passivamente sotto la frusta del padrone nella piantagione e ci illustra numerose pagine di ribellioni, con i profili dei condottieri che guidarono la diaspora a ritrovare una nuova libertà nei quilombos brasiliani, nei palenques della Colombia o nelle Blue Mountains giamaicane. Repubbliche, regni africani indipendenti in terre americane perché l'anelito di libertà non era stato annientato dalla frusta dei capataces. Si tratta di storie di resistenza ma anche di partecipazione alle guerre per l'emancipazione degli stati coloniali europei, soprattutto nei paesi del Cono Sud, fino alla grande rivoluzione nera che portò all'indipendenza di Haiti nel 1804, secondo paese americano dopo gli Stati Uniti, a liberarsi dal colonialismo. Storie di ieri e di oggi, perché la lotta per i diritti degli afroamericani, che ancora scontano la loro posizione subordinata al mondo dei bianchi, non è cessata. Anzi, nell'ultimo capitolo del suo libro, Battistessa ci racconta gli odierni battaglie di donne afroamericane che su diversi fronti continuano una lotta centenaria. La condizione femminile nella realtà afroamericana è il tema di un altro libro pubblicato recentemente in Italia su questo tema, Mujeres, frammenti di vita dal cuore dei Caraibi, dell'antropologo Raul Seca Castel, nel quale l'autore racconta la vita di 7 donne di origine haitiana che vivono nei Bateyes della Repubblica Dominicana, i villaggi dei braccianti della canna da zucchero che tuttora ricordano drammaticamente i tempi della schiavitù. È importante che in Italia siano stati pubblicati questi due libri su un tema apparentemente estraneo alla nostra storia e che invece ci appartiene, anche se lo abbiamo oscurato dimenticando il passato da colonizzatori in Africa.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Calcio e affari poco chiari. Questo succede in Argentina. Sentiamo Federico Larsen.
È partito in Argentina il campionato di calcio di Serie A 2022, uno dei più polemici degli ultimi tempi. In primo luogo per il formato. 28 squadre si affronteranno in due gironi di sola andata, con una giornata extra in cui si giocheranno tutti i derby insieme. Sarà il campionato col maggior numero di squadre del mondo insieme alla Major League degli Stati Uniti e seguirlo non sarà cosa semplice. A dare il calcio d'inizio nella partita inaugurale di giovedì sera, poi, è stato il Barracas Central, la squadra della famiglia del presidente della Federazione Calcistica Argentina Claudio Tapia, promossa alla prima divisione alla fine dell'anno scorso grazie a una serie di decisioni arbitrali duramente contestate durante i playoff. Per questo torneo, inoltre, lo stesso patron Tapia ha siglato un contratto con la piattaforma di scambio di criptovalute cinese Binance, che permetterà all'exchange di assets digitali più grande del mondo di vedere il proprio logo stampato sulle magliette che indosseranno Messi, Dybala e il resto della selección a Qatar. E intanto, il campionato partito questo weekend è stato ribattezzato ufficialmente Coppa Binance, ennesimo gesto ammiccante verso un'azienda della Repubblica Popolare in Sud America. E poi c'è la questione dei diritti televisivi. L'antitrust argentino ha intimato la Disney, che trasmette le partite attraverso un sistema pay per view, di rinunciare a parte delle proprie società per non infrangere le leggi antimonopolio argentine. Insomma, il campionato è già iniziato e ancora non si sa con certezza dove si potranno vedere le 14 partite in programma per la prima giornata. Eppure l'entusiasmo non manca. Il Ministero della Sanità ha dato il via libera all'affluenza al 100% in tutti gli stadi con Green Pass obbligatorio. E nonostante gli arbitraggi sospetti, gli affari poco chiari o il complicatissimo sistema del nuovo torneo, ci si aspetta che gli spalti siano di nuovo stracolmi in tutto il paese.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grain.
Sonoro, Sudafrica, 11 febbraio 1990, Nelson Mandela esce dal carcere e per il Sudafrica inizia una nuova era. Vi facciamo sentire un brano della diretta di Radio Popolare che era stata condotta da Edgardo Pellegrini e Alfredo Somoza, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon weekend.
La folla si accalca. Vediamo le bandiere dell'African National Congress che sventolano. Tutta la zona del carcere della città di Parra è controllata dagli agenti di polizia, ci sono gli elicotteri che sorvolano.
Movement alongside the cars, people walking in the shade, coming towards us.
Vediamo, c'è molto movimento in questi attimi intorno al passaggio a livello. Ecco, viene aperta la sbarra, escono le prime auto del
corteo.
È un momento davvero storico per il Sudafrica.
And the crowd getting excited.
Ecco, lo vediamo, Nelson Mandela.
Bentornato, Nelson.
Oggi oltre 71 anni insieme alla moglie Winnie. E questo è il primo passo.
Bentornato, Nelson.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.